www.edigio.it e la storia continua.
È il tempo libero, il tempo è vita. Alcune disquisizioni. Esaminerò quindi la situazione dei miei tempi liberi e non liberi, cercando in me se esiste quell'uomo venuto sulla terra non solo per guadagnarsi il pane col sudore della fronte, ma anche per gustarsi tranquillamente un po' di piacevole tempo libero. Sì, perché il tempo libero è senz'altro il preferito da me e dalla maggior parte dei miei conterranei, ma anche il più breve. Ma è anche il più breve, quello che trascorre più rapidamente e che si fa quindi desiderare sempre di più. Il tempo non libero invece, pur con tutti i suoi pregi, rimane sempre qualcosa di informe, di indefinito, di appiccicaticcio, difficile da scrollarsi di dosso. E infatti, come sarebbe possibile scordare completamente certe preoccupazioni e responsabilità che animano la travagliata vita moderna e godere fino in fondo uno spensierato riposo? Bisognerebbe cadere in catalessi o immergersi in sonni profondi. Oggi l'uomo è come sospeso e brancolante nello spazio della sua esistenza, sorretto da deboli e sottilissimi fili che si spezzano facilmente, facendolo precipitare inaspettatamente negli spazi sottostanti, dai quali poi dovrà risalire, con grande fatica, e dibattendosi e arrancando affannosamente. E quando egli riesce a raggiungere di nuovo una posizione abbastanza solida, ecco, sopraggiungere la mano bisognosa di qualcuno più sventurato di lui, che, senza tanti preamboli, afferra e scuote maledettamente i suoi deboli fili, facendolo riprecipitare in basso. La situazione generale è quindi caotica e senza buone prospettive, perché il salire sempre più in alto è l'unico traguardo cui l'uomo aspiri, sia esso necessario o no, meritato o no, che ci siano o no i mezzi per raggiungerlo. Non gli importa se ad un livello più basso può stare ugualmente in piedi, senza tante acrobazie, senza fili, solidamente posato su quella madre terra di cui ha scordato perfino l'esistenza. Ma forse a qualche lettore questo quadro da inferno dantesco sembrerà esageratamente drammatico, ma allora mi dica lui come si fa a essere padroni in questa valle di lacrime di un'esistenza in cui l'individualismo viene a poco soppresso dalla civiltà industriale avanzante. Senza dubbio, è mia opinione, molti uomini desidererebbero avere a propria disposizione più tempo libero di fare quello che gli pare e piace. Essi però sono costretti a uniformarsi alla volontà generale. Ma a quanta parte di tempo libero ogni uomo ha diritto dopo una certa unità di tempo non libero? La risposta a questa domanda è piuttosto difficile, poiché l'uomo non ha ancora saputo calcolare e stabilire, nemmeno con i suoi calcolatori elettronici, la proporzione che dovrebbe esserci fra i due tempi. O forse l'uomo, un simile calcolo, non ha ancora avuto il tempo per farlo e preferisce non cimentarsi in simili imprese, per timore di dover constatare amaramente quale dislivello probabilmente incolmabile vi sia tra la realtà e la teoria. L'uomo si cimenta nell'inventare e perfezionare cose utili e non utili e non riesce mai a saziarsi. Nuovi orizzonti in tutte le direzioni sono continuamente aperti davanti a lui, come deserti inesplorati, miraggi lontani e incerti. Ma nemmeno lui sa esattamente dove sia meglio dirigersi e da quale parte convenga esplorare. Ed è durante questa corsa disordinata e affannosa che l'uomo perde di vista il suo tempo libero. Ma con questo non vorrei essere frainteso. Il progresso è senz'altro una cosa utile e necessaria, quindi ben venga a rendere meno dura la vita dell'uomo, ma secondo me dovrebbe essere dominata dall'uomo, così che gli possa ricavare i maggiori benefici possibili e con il minor dispendio di energia. Non dico che l'uomo non abbia fatto nulla in questo senso, anzi, le macchine producono sempre di più, le colture e gli allevamenti di bestiame sono perfezionati sempre di più, ma anche le armi da guerra sono perfezionate sempre di più. E dietro a tutto questo, anche l'opera dell'uomo viene a essere accelerata sempre di più. Studiare di più, pensare di più, lavorare di più, mangiare di più, quindi riposare anche di più. E su questo penso non ci sia scampo. Riposare di più. Ecco, questo è il problema. Il tempo libero è quindi per ora una chimera, ossia una specie di terra promessa che l'umanità assapora a gocce, permettendole di superare. Ecco perché l'autorevole articolista si lamentava non di non aver potuto dialogare, nessuno ha tempo, e se qualcuno ha un po' di tempo libero, egoisticamente lo vuole godere in pace, lontano dalle chiacchiere e dai pensieri. Ma più diversa la cosa è senz'altro per quella studentessa di chimica che è stata interrogata a Milano, la quale, dopo aver studiato le lezioni a scuola, ha interrotto in modo più o meno netto il suo tempo non libero, riuscendo a dedicarsi alla vita delle piante. Ma sarà per lei cosa ben diversa quando dovrà attendere agli impegni familiari con annessi e connessi, che assorbiranno buona parte del suo tempo, dopo il lavoro quotidiano. Questo lo sanno bene le mogli e i padri di famiglia, che lavorano nella nostra azienda dalla mattina fino alla sera. Ma sarà meglio che io abbandoni questi oscuri presagi e misteriosi pensieri che circondano questa atmosfera da esaurimenti e che passi ad analizzare, come avevo promesso, i miei tempi liberi e non liberi, con i quali mi accingo giornalmente ad affrontare l'esistenza. Innanzitutto faccio la ripartizione delle mie 24 ore di tempo libero e non libero, 8 ore di riposo notturno, 12 di lavoro, compreso il tempo per la colazione fuori casa e viaggi d'andata e ritorno a stabilimento, 4 ore da dedicare al tran tran familiare, il tempo per la cena, cura della persona, mia e dei miei familiari, obblighi e doveri di capofamiglia, di padre, di cittadino, di condomino, di utente, di cattolico e così via. Le 8 ore di riposo notturno, secondo me, non devono essere considerate tempo libero, ma una sosta obbligata, stabilita dalla natura, durante la quale non posso fare e non fare quello che mi pare. A volte il sonno è profondo e ristoratore, ma il più delle volte è un sonno agitatissimo, durante il quale rivivo spesso le più impegnate ore di lavoro, assorto in problemi tecnici che farebbero invidia agli scienziati, quelli di Cap e Kennedy, e immerso in imprese faticose ed estenuanti dalle soluzioni impossibili, ordinate da esseri senza volto, ma con esigenze audaci e intransigenti. I lavori si confondono, si rimescolano, si trasformano ad ogni istante, producono una indescrivibile confusione, ma per esempio, mentre mi trovo a scoprire il difetto di una misteriosa macchina, il cui circuito elettrico è estremamente complesso, avverto la necessità di dover fare la spesa di casa per la moglie, che incita e perseguita. Eccomi allora ad entrare in un gran negozio, in cui trovasi come commessa, magari mia madre, a chiedere mezzo chilo di teleruttori, meravigliandomi non per il mezzo chilo di teleruttori, ma per aver trovato mia madre. Ma al momento di riporre la spesa nella sporta, le compere si mutano in pesanti lingotti di rame per cui diventa necessario l'intervento di una gru per portarlo in cucina, nella quale trovasi pronto il seghetto che effettuerà la fettatura delle tenerissime bistecche che per fortuna non mi tocca mai mangiare. Insomma, non vi dico la fatica di concludere l'impresa. Ma fatto ciò, normalmente mi ritrovo ancora dinanzi all'imperfetta macchina che non vuol saperne funzionare, se non quando decido di installare nel suo cassettone elettrico alcune bottiglie di Bon Barbera di altre succose bevande. Dopo un trattamento del genere pare impossibile e la macchina incomincia impetuosamente a funzionare con un rugghio truculento accompagnato da alzate di braccia che mi fanno subito venire in mente di essere al cospetto del gigante Polifemo. Poi improvvisamente qualche cosa non va e il tremendo colpo ai miei fianchi fa presagire che la cosa è grave, che una catastrofe è imminente. Balzano alla mente sconvolgenti previsioni, mentre il fragore immane aumenta di intensità. Per fortuna, alla fine, mi accorgo che il fragore è la suoneria della sveglia, annunciante la fine delle ore di riposo, mentre il colpo ai fianchi è opera della moglie, che, non venendomi fermare la suoneria, cerca di farmelo capire. E poi continuo.